Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La fede non è primariamente azione umana, ma dono gratuito di Dio e si radica nella sua fedeltà, nel suo sì, che ci fa comprendere come vivere la nostra esistenza amando Lui e i fratelli. Tutta la storia della salvezza è un progressivo rivelarsi di questa fedeltà di Dio. Nonostante le nostre infedeltà, i nostri rinnegamenti, nella certezza che i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili.
Cari amici, ben trovati da Chiara Spoletini. Queste le parole del Santo Padre Benedetto XVI in udienza generale lo scorso 30 maggio. La fede non è azione umana, ma dono gratuito di Dio del quale dobbiamo imparare ad accorgerci giorno dopo giorno e a proteggerlo. La fede dunque non è azione dell'uomo, è uno stato passivo nonostante tutto ciò che alimenta la nostra fede, ovvero le nostre azioni. Il tocco decisivo però rimane il dono. Dio infatti ci dona la fede e noi riviviamo il suo dono attraverso l'azione, il fare per gli altri, per esempio. Azione, quindi, è la mia parola chiave di oggi. Azione, questa è la parola che ci guida nelle nostre divagazioni odierne. La fede, ricordava il Santo Padre in udienza generale lo scorso 30 maggio, non è primariamente azione umana, ma dono gratuito di Dio che ognuno di noi sceglie di proteggere, di radicare nella propria vita o meno. Dio ha fiducia in noi nonostante i nostri comportamenti e ci mostra la sua azione di fede e ce ne fa un dono, mettendoci in condizione di scegliere di imparare a vivere la nostra esistenza secondo il suo esempio, la sua azione, la sua fede in noi. Azione, dal latino azione, da actus, fare, operare, costruire dunque qualcosa al di fuori, partendo però da dentro, da se stessi, tirare fuori da noi, da qualcosa che quindi è già nostro e portarlo agli altri, un po' come avere fiducia, costruire una propria stabilità per credere poi agli altri, per fidarsi degli altri. Agire, cominciare a fare, magari poi qualcuno ci viene pure dietro, dare l'esempio, iniziare, cominciare, quindi partire da zero, dallo stato zero per arrivare a uno e poi magari fino a 100. L'azione parte da noi, siamo noi a dover muovere il piede in avanti per far sì che qualcosa accada. L'azione dunque significa far succedere qualcosa, far sì che qualcosa si modifichi in qualcos'altro. Agire allora significa anche trasformare qualcosa in qualcos'altro, per esempio da fermo in mosso, da stabile in instabile, da certo a incerto, significa forse porre qualcosa in equilibrio o in disequilibrio, passare da uno stato a un altro comunque. Mossi da un'intenzione precisa e partendo però sempre da noi stessi e magari costruire qualcosa di importante. Aprendo gli occhi, per esempio, guardando il cielo, pieno di sole, come cantavano i Beatles.
The sun is up, the sky is blue, it's beautiful.
azione, questa è la parola che ci accompagna oggi tra le pagine, i fogli e le parole sulla quale divaghiamo, scovata nell'udienza generale del Santo Padre Benedetto XVI lo scorso 30 maggio. Egli ci ricordava che la fede non è primariamente azione umana, ma dono gratuito di Dio che si radica nella sua fedeltà, nel suo sì, che ci fa comprendere come vivere la nostra esistenza amando Lui e i nostri fratelli. Agire quindi secondo un principio, agire per cortesia, agire per dovere, agire per scelta o perché costretti, agire perché non se ne può fare a meno. Ci sono tanti modi per fare qualcosa, anzi tanti modi per essere mossi a fare qualcosa. Si può agire persino per disperazione, per esempio, quando si cerca qualcosa e non si riesce a trovarla. Azione molto familiare a tutti noi, meno familiare però è l'oggetto della ricerca di cui parla il frammento che sto per farvi ascoltare di Dino Buzzati, In cerca di Dio, letto per noi da Marco Guadagnini.
Tetro e ogivale è l'antico palazzo dei Vescovi, stillante San Nitro dai muri. Rimanerci è un supplizio nelle notti d'inverno. E l'adiacente cattedrale è immensa. A girarla tutta non basta una vita e c'è un tale intrico di cappelle e sacrestie che dopo secoli di abbandono ne sono rimaste alcune pressoché inesplorate. Che farà la sera di Natale? Ci si domanda lo scarno arcivescovo tutto solo mentre la città è in festa. Come potrà vincere la malinconia? Tutti hanno una consolazione. Il bimbo ha il treno e Pinocchio, la sorellina la bambola, la mamma ha i figli intorno a sé, il malato una nuova speranza, il vecchio scapolo il compagno di dissipazione, il carcerato la voce di un altro dalla cella vicina. Come farà l'arcivescovo? Sorrideva lo zelante Don Valentino, segretario di Sua Eccellenza, udendo la gente parlare così. L'arcivescovo ha Dio la sera di Natale. Inginocchiato solo soletto, nel mezzo della cattedrale gelida e deserta, a prima vista potrebbe quasi far pena. E invece, se si sapesse, solo soletto non è, e non ha neanche freddo, né si sente abbandonato. Nella sera di Natale, Dio dilaga nel tempio per l'arcivescovo. Le navate ne rigurgitano letteralmente, al punto che le porte stentano a chiudersi. Così, quella sera il Duomo, traboccante di Dio. E benché sapesse che non gli competeva, Don Valentino si tratteneva perfino troppo volentieri a disporre l'inginocchiatoio del presule. Altro che alberi, tacchini e vino spumante. Questa, una serata di Natale. Se non che in mezzo a questi pensieri, udì battere a una porta. Chi bussa alle porte del Duomo? Si chiese Don Valentino la sera di Natale. Non hanno ancora pregato abbastanza. Che smania li ha presi? Pur dicendosi così, andò ad aprire e con una folata di vento entrò un poverello in cenci. «Che quantità di Dio!» esclamò sorridendo costui, guardandosi intorno. «Che bellezza! Lo si sente perfino di fuori! Monsignore, non me ne potrebbe lasciare un pochino? Pensi, è la sera di Natale!» «È di Sua Eccellenza l'arcivescovo!» rispose il prete, e congedò il poverello con un biglietto da 5 lire. Ma come il disgraziato uscì dalla chiesa, nello stesso istante Dio disparve. Sgomento, Don Valentino si guardava intorno, scrutando le volte tenebrose. Dio non c'era neppure lassù. Lo spettacoloso apparato di colonne, statue, baldacchini, altari, catafalchi, candelabri, panneggi, di solito così misterioso e potente, era diventato all'improvviso inospitale e sinistro. E tra un paio d'ore l'arcivescovo sarebbe tornato. Con orgasmo Don Valentino socchiuse una delle porte esterne e guardò nella piazza. Niente. Anche fuori, benché fosse Natale, non c'era traccia di Dio. Dalle 1000 finestre accese giungevano echi di risate, bicchieri infranti, musiche, perfino bestemmie. Non campane, non canti. Don Valentino uscì nella notte, se ne andò per le strade profane tra fragore di scatenati banchetti. Lui però sapeva l'indirizzo giusto. Quando entrò nella casa, la famiglia amica stava sedendosi a tavola. Tutti si guardavano benevolmente l'un l'altro e intorno ad essi c'era un poco di Dio. «Buon Natale, reverendo», disse il capofamiglia. «Vuol favorire?» «Ho fretta, amici», rispose lui, «per una mia sbadataggine. Iddio ha abbandonato il Duomo e Sua Eccellenza fra poco va a pregare. Non mi potete dare il vostro? Tanto voi siete in compagnia, non ne avete assoluto bisogno». «Caro il mio Don Valentino», fece il capofamiglia, «lei dimentica, direi, che oggi è Natale. Proprio oggi i miei figli dovrebbero fare a meno di Dio. Mi meraviglio, Don Valentino». E nell'attimo stesso che l'uomo diceva così, Iddio sgusciò fuori dalla stanza, i sorrisi giocondi si spensero e il capone arrosto sembrò sabbia tra i denti. Via di nuovo allora, nella notte, lungo le strade deserte. Cammina, cammina, Don Valentino infine lo rivide. Era giunto alle porte della città e dinanzi a lui si stendeva nel buio, biancheggiando un poco per la neve, la grande campagna. Sopra i prati e i filari di gelsi ondeggiava Dio, come aspettando. Don Valentino cadde in ginocchio. «Ma cosa fa, reverendo?» gli domandò un contadino. «Vuol prendersi un malanno con questo freddo?» «Guarda laggiù, figliuolo, non vedi?» Il contadino guardò senza stupore. «È nostro», disse. «Ogni Natale viene a benedire i nostri campi». «Senti», disse il prete, «non me ne potresti dare un poco? In città siamo rimasti senza, perfino le chiese sono vuote. Lasciamene un pochino, che l'arcivescovo possa almeno fare un Natale decente».
«Ma neanche per idea, caro il mio reverendo. Chissà che schifosi peccati avete fatto nella vostra città. Colpa vostra, arrangiatevi».
«Si è peccato, sicuro. E chi non pecca? Ma puoi salvare molte anime, figliolo, solo che tu mi dica di sì».
«Ne ho abbastanza di salvare la mia», ritacchiò il contadino. E nell'attimo stesso che lo diceva, Iddio si sollevò dai campi e scomparve nel buio.
Andò ancora più lontano cercando. Dio pareva farsi sempre più raro e chi ne possedeva un poco non voleva cederlo, ma nell'atto stesso che lui rispondeva di no, Dio scompariva, allontanandosi progressivamente. Ecco quindi Don Valentino ai limiti di una vastissima landa e in fondo proprio all'orizzonte risplendeva dolcemente Dio come una nube oblunga. Il pretino si gettò in ginocchio nella neve. «Aspetta, mio signore», supplicò. «Per colpa mia l'arcivescovo è rimasto solo e stasera è Natale». Aveva i piedi gelati, si incamminò nella nebbia, affondava fino al ginocchio e ogni tanto stramazzava a lungo disteso. Quanto avrebbe resistito? Finché udì un coro, disteso e patetico, voci d'angelo. Un raggio di luce filtrava nella nebbia. Aprì una porticina di legno. Era una grandissima chiesa e nel mezzo, tra pochi lumini, un prete stava pregando. E la chiesa era piena di paradiso. «Fratello», gemette Don Valentino al limite delle forze, irto di ghiaccioli, «abbi pietà di me. Il mio arcivescovo per colpa mia è rimasto solo e ha bisogno di Dio. Dammene un poco, ti prego». Lentamente si voltò colui che stava pregando. E Don Valentino, riconoscendolo, si fece, se era possibile, ancora più pallido. «Buon Natale a te, Don Valentino», esclamò l'arcivescovo facendosi incontro tutto recinto di Dio. «Benedetto ragazzo, ma dove ti eri cacciato? Si può sapere che cosa sei andato a cercare fuori in questa notte da lupi?»
Cari amici, questo era In cerca di Dio di Dino Buzzati, letto per noi da Marco Guadagnini. Ci lasciamo guidare oggi dalla parola azione, ricordando le parole del Santo Padre in udienza generale lo scorso 30 giugno, quando diceva che la fede non è un'azione primariamente umana, ma un dono di Dio che ci fa comprendere come vivere la nostra esistenza al meglio, amando Lui e i nostri fratelli. Ogni giorno compiamo migliaia di azioni, da quando ci svegliamo a quando torniamo a dormire, e in effetti neanche a quel punto smettiamo di agire effettivamente. Ma c'è azione e azione. Ci sono quelle involontarie, quelle indotte, quelle che danno nomi ad associazioni, quelle artistiche, quelle che indicano un movimento. Azione come concetto filosofico, poi è un termine anche usato in fisica, in matematica, in sociologia, indica anche un genere nel cinema, nei videogiochi, ma quello che coinvolge e include tutti questi significati, li riassume a parer mio, è il più semplice, il primo al quale ci siamo avvicinati oggi. Azione, nel significato comune, infatti, indica il movimento l'operare, l'agire e la sua o la sua conseguenza. Azione è fare e ciò che è stato fatto, ciò che si produce e il prodotto stesso. Azione comune in questi giorni di mare per i più fortunati sotto l'ombrellone sarà sicuramente quella di tenere tra le mani un buon libro, sfogliarlo e magari, se non fa troppo caldo, addirittura leggerlo. Sentiamo allora cosa ci consiglia Arianna Cati De Gasperi.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Cari amici, oggi vi vogliamo presentare un libro metafora del viaggio interiore che ognuno di noi compie nella propria vita. Il volume, dal titolo 1.800.000 passi, edizioni Paoline 2012, è stato scritto da Elisabetta Orlandi, storyteller veronese che lavora anche come insegnante. A parlarci di questo libro è proprio la sua autrice, che è con noi oggi in collegamento telefonico. Il libro è un diario del suo pellegrinaggio verso Santiago di Compostela, fatto fra giugno e luglio 2007, in compagnia tra l'altro di suo figlio di 8 anni.
Esatto, sì.
Innanzitutto vorrei sapere cosa l'ha spinta a compiere questo viaggio e come mai ha portato anche suo figlio con lei, nonostante la sua tenera età, diciamo.
Beh, sì, effettivamente. Io quando ho iniziato a pensare al Cammino di Santiago pensavo proprio di farlo con mio figlio e sono rimasta da sola con lui quando era proprio piccolino e quindi per me pensare un giorno andrò a Santiago era come dire andrò sulla Luna, quindi una cosa impossibile, però era un pochino anche un modo per attingere forza da una scommessa così proprio al limite dell'impossibile per me. E poi ho cominciato a pensarlo in termini proprio più concreti, ma sì, un giorno andrò. Però pensavo appunto di farlo quando lui avrebbe avuto almeno 14-15 anni, perché i chilometri sono tanti e non avevo mai sentito di nessuno andare con un bambino. Invece una mattina di agosto, fine agosto del 2006, mi sono svegliata e proprio con quell'idea lì e ho pensato l'anno prossimo andremo a Santiago.
Voi siete passati da Londra, Pirenei, Lourdes, molti altri luoghi e tappa dopo tappa, come scrive lei appunto, con lo zaino che pesa quanto un sacco di pietre, avete visto luoghi meravigliosi e incontrato molte persone. C'è qualcuno in particolare che le ha toccato spiritualmente durante il vostro cammino?
Ma ogni incontro è stato speciale, anche se è durato il tempo di uno sguardo, veramente, perché... sia durante le tappe diciamo per arrivare alla partenza, quindi siamo partiti in aereo da Bergamo a Londra, poi da Londra a Po, le persone che ci hanno ospitato diciamo la notte che dovevamo aspettare l'aereo, gli amici che abbiamo incontrato, anche persone che casualmente abbiamo incrociato, mi hanno dato tanto, tanta forza anche senza saperlo quasi. E poi lungo il cammino sì, abbiamo incontrato delle persone che mi sono rimaste veramente nel cuore. Con alcuni poi abbiamo raggiunto proprio Santiago alla fine, ma sono persone che abbiamo incontrato strada facendo, ecco, stavo pensando proprio adesso, perché casualmente, oppure no, 5 anni fa quando abbiamo fatto il primo cammino di Santiago, i giorni coincidevano con i giorni del calendario odierno, vale a dire oggi era nel senso, lo stesso giorno della settimana e lo stesso giorno del mese, ecco. E quindi in questi giorni attraversavamo... La Rioja e mi ricordo che abbiamo incontrato una signora che aveva un piccolo banchetto di bibite insomma che aveva ereditato diciamo dalla madre che dava acqua ai pellegrini che passavano, ecco lei adesso invece vendeva le bibite, però la conversazione che ho avuto con lei è stata breve ma di quelle che ti segnano per sempre, perché lei mi raccomandava che non si stancasse il bambino, che prendesse sempre da bere, io dicevo certo mio figlio è la mia vita, e lei a un certo punto si mette a piangere, la lacrima che scende lungo la guancia, e io sono rimasta così senza parole, e lei mi dice, eh sì, sono la nostra vita, e mi racconta che una decina d'anni prima aveva, anche di più, aveva perso un figlio adulto, per un una malattia e che lei comunque ogni giorno lo sentiva vicino e che questo legame insomma non si era spezzato, e vedendo me come figlio aveva ricordato quando lui era piccolo. E in quel momento io mi sono resa conto che mi sentivo uguale, anche in altri momenti, però in quel momento in particolare mi sono sentita una mamma vicino a un'altra mamma e mi sono resa conto proprio della bellezza di essere in cammino con il proprio figlio, insomma.
Senta, invece che cosa ha colpito suo figlio? Cosa le ha detto durante e dopo il viaggio? Forse lui, per esempio, molte preghiere o parole che sentiva non poteva nemmeno capirle, non conoscendo le varie lingue dei vari posti dove siete stati, no?
Sì, effettivamente la sua frase preferita era cosa? Cosa? Perché mi chiedeva cosa avevano detto e che cosa avevano risposto, perché chiaramente lì ci sono persone che vengono da tutto il mondo e quindi si parla in varie lingue, insomma, quelle che uno sa. E lui era felice di camminare, entusiasta dei paesaggi, delle persone, poi un bambino insomma fa le cose con entusiasmo già di per sé. E era buffo perché tante volte le sue osservazioni mi facevano tornare proprio alla semplicità dei bambini, come per esempio, non so, chiedeva lì delle preghiere. Stavamo una mattina, diciamo, dai, recitiamo il Padre Nostro. E invece Padre Nostro sta nei cieli, dice, beh, per forza sta nei cieli, dalla sopra si vede tutto così bello, chissà che bello che è.
Diciamo, il viaggio e lo sforzo fisico in questa occasione sono stati certamente sinonimo di un viaggio interiore, no?
Certo, senz'altro, sì. Il cammino è quello soprattutto, nel senso che poi lì si dice cada uno su cammino, ognuno ha il suo cammino. C'è chi lo fa in forma, diciamo, agonistica, quindi è più concentrato su, perlomeno all'esterno, sulle tappe da percorrere, chilometri percorsi, e chi invece parte già con l'idea di camminare però all'interno di se stessi. E poi c'è chi inizia senza sapere bene il perché, e siamo la maggior parte dei pellegrini, ossia uno ha delle idee, dice ma lo faccio perché, per questo, per quell'altro. E però strada facendo, appunto, lo sforzo fisico ti aiuta proprio a tornare verso il centro di te stesso.
E lei che cosa vuole raccontare, e a chi soprattutto, attraverso le sue parole, il suo libro?
Quando sono tornata quell'anno ho iniziato a trascrivere i miei appunti così, e mi sono fermata dopo una ventina di pagine perché non riuscivo più ad andare avanti. Poi l'ho ripreso in mano perché mi è proprio sorta la necessità di comunicarlo. Ma proprio come quando i bambini ricevono un regalo, che ne so, Santa Lucia, la Befana, a Babbo Natale, e che dopo hanno voglia di dirlo a tutti, proprio in quello spirito lì, molto semplicemente condividere una cosa bellissima, un'esperienza bellissima, che è alla portata di tutti, perché se l'ho fatto con un bambino di 8 anni, insomma, penso che sia una cosa fattibile per la maggior parte delle persone, insomma.
Senta, questo viaggio, tra virgolette, è finito per voi o continuerà?
C'era rimasta proprio la voglia di rifarlo, e siamo tornati l'anno dopo. Poi ci siamo fermati a vivere in Spagna 3 anni. È un cammino che in realtà ti frega perché non finisce mai. Quando arrivi a Santiago dici, e adesso?
Bene, noi ringraziamo Elisabetta Orlandi per essere stata con noi oggi e ricordiamo il titolo del volume di cui abbiamo appena parlato, che è 1.800.000 passi, delle edizioni Paoline 2012.
Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola azione suggeritaci dal Santo Padre Benedetto XVI in udienza generale lo scorso 30 maggio, quando ricordava che la fede non è primariamente azione umana, ma dono gratuito di Dio, che si radica nella sua fedeltà, nel suo sì, che ci fa comprendere come vivere la nostra esistenza amando Lui e i nostri fratelli. Nonostante le nostre infedeltà, Egli ci dà la sua totale fiducia e ci insegna ad averne a nostra volta e radicarla salda in noi. Cari amici, io vi saluto e vi lascio con i programmi della Radio Vaticana.